E dopo la pausa del mese di agosto ritorniamo con Solidarietà Veneto e con vero piacere che diamo il saluto e il ben ritrovato al direttore Paolo Stefan. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo le meritate ferie.
Allora, i vostri in realtà sportelli non sono mai stati chiusi, vero? Però avete ripreso al 100% le attività, sull'onda credo anche dell'entusiasmo, perché in agosto non ci siamo sentiti, ma in luglio i rendimenti e le adesioni al fondo, almeno anche fino a ieri, speriamo che le cose non siano cambiate con ieri, sono soddisfacenti, credo, vero direttore? Mi sembra di capire.
Sì, allora anzitutto sì, confermo che Solidarietà Veneto, come la nostra si può dire tradizione, non cessa mai l'attività neanche durante i mesi estivi, perché come sappiamo i mercati non chiudono mai, no? La borsa non chiude mai anche durante il giorno, durante la notte, così pure anche durante i mesi estivi, quindi occorre sempre che ci sia un presidio, anche se in realtà non vorrei con questo dare troppa enfasi all'andamento dei mercati finanziari nel breve periodo. Certo, adesso naturalmente con la fine del mese di agosto, la ripresa di settembre, tutti i colleghi rientreranno a piene forze, quindi anche nella consueta turnazione data dalla necessità anche di, appunto, delle ferie, ci troveremo nuovamente in piena disponibilità e a completa disposizione degli aderenti per qualsiasi aspetto. Sì, le buone notizie, è vero, diciamo, non abbiamo avuto modo di commentarle forse con la tempestività consueta, ma effettivamente il mese di luglio è stato il miglior mese per quanto riguarda i mercati finanziari di questo 2022 veramente critico. Direi di più, tanto per dare qualche numero, il più 5% erotti e il più 3,5% che hanno registrato nel mese di luglio i comparti dinamico e reddito sono il miglior risultato, penso un po', di 20 anni di multicomparto. Sì, assolutamente un rimbalzo che ha superato anche quelli, per esempio, dai minimi toccati all'epoca di Lehman Brothers, no? Anche lì, certo, si rimbalzò. Anche qui c'è stato un rimbalzo, quindi ci siamo chiesti anche noi davanti a questi numeri se questo rimbalzo è il segno di qualche cosa che potrà proiettarsi nel lungo termine, oppure invece è qualcosa di momentaneo. Però anche tra l'altro il comparto prudente e il comparto garantito, che sono a maggior componente, a maggior peso obbligazionario, hanno avuto dei rendimenti molto positivi, hanno recuperato il prudente quasi il 2%, il 2,48% il garantito. Quindi luglio, come dire, verrebbe da stappare.
Da stappare la miglior bottiglia. Lo avete fatto, Stefano?
No,
o no?
Non l'abbiamo fatto perché faceva troppo caldo, quindi abbiamo evitato gli accorci. In realtà non l'abbiamo fatto perché non si fa, cioè noi non siamo una forma di risparmio a breve termine, per cui lo dico spesso, non ci strappiamo i capelli, poi capelli probabilmente quando le cose, quando vediamo i segni meno, perché vogliamo portare l'attenzione degli iscritti, degli associati sul lungo periodo, ugualmente non ci entusiasmiamo quando vediamo numeri eclatanti, bisogna cercare di prendere le distanze dall'emotività che inducono questi momenti. Quindi, se volessimo guardarla un po' in modo distaccato da fondo pensione, questo mese eccezionale sta comunque in un anno complicato, perché ci siamo pure chiesti anche noi come mai questo rimbalzo. L'inflazione è comunque elevata ed è una brutta notizia che si riverbera anche sui tassi di interesse che si rialzano agli interventi delle banche centrali. E quindi quando il mercato, come dire, sa che giungono a emissione nuovi, che ne so, BTP che hanno una cedola del 3%, faccio un esempio per dire, ecco che se tu hai in mano un BTP che invece aveva una cedola del 2%, questo perde di valore, quindi un rialzo dei tassi comporta, come sappiamo, una riduzione di valore per gli investimenti passati. E questo è quello che sta succedendo nel corso di quest'anno, di fronte soprattutto alla persistenza dell'inflazione che è confermata, con i numeri che non si vedevano dal 1980 e ciapero, come si dice, no? 1985, giù di lì. Esatto. Dall'altra parte, ecco, gli interventi delle banche centrali stanno comunque mettendo sotto pressione le economie occidentali, perché un rialzo dei tassi significa un raffreddamento dell'economia, più difficile comprare mutui, più difficile fare investimenti, tenendo conto poi della guerra che non è mica finita, è finita piuttosto nel dimenticatoio, perché come dire, si è un po' così incancrenita la situazione, normalizzata, certo. non la sentiamo neppure noi come opinione pubblica come prima notizia, eppure è lì con tutti i problemi che comporta e con tutti gli effetti
anche economici, della
speculazione delle materie prime. Quindi lo scenario resta negativo e quindi siamo in difesa nel breve periodo. C'è da dire peraltro che il fondo pensione ragiona nel lungo periodo, quindi resta anche di fronte ai rialzi di luglio, che magari poi qui ad agosto saranno smentiti, nel mese di agosto i primi numeri non li vediamo ancora chiusi naturalmente, ma la sensazione è che non sia stato un mese positivo, si torna forse ancora un po' indietro. Guardiamo da distante e ricordiamoci che valori più bassi nei mercati azionari significano in prospettiva maggiori possibilità di avere risultati migliori. Compro, investo a prezzi più bassi. Casomai, forse, ritornando ai termini del scorso anno, era forse lo scorso anno che ci trovavamo ad avere valori di borsa qualche volta fuori misura. Punto 1. Punto 2. Lo scorso anno andavamo sul mercato investendo i nostri risparmi e comprando titoli che rendevano lo 0% magari. Adesso i nuovi contributi che versiamo al fondo pensione, che gli iscritti versano al fondo pensione, vanno a comprare titoli di Stato magari che hanno dei rendimenti attesi sul decennale, magari oggi anche di 3-4%, quindi una differenza in prospettiva abbastanza consistente. Per cui ecco, la visione di breve su luglio è molto diversa magari da quella che avevamo focalizzato a giugno, mentre se guardiamo con la logica del fondo pensione i numeri da più distante, questi sono fatti emotivi di breve periodo che non devono modificare il nostro obiettivo finale, che è quello previdenziale, è il benessere quando andremo in pensione.
Certo, quando andremo in pensione. Allo stato attuale, direttore, siamo tutti chiaramente un po' preoccupati del rincaro dei prezzi energetici, del gas, delle materie prime, e quindi potremmo essere portati a pensare, i miei risparmi me li tengo lì fermi nel caso ne avessi bisogno. In realtà c'è l'inflazione che erode quelli che sono i nostri conti correnti, il potere d'acquisto dei nostri conti correnti. No? E allora, una domanda, i risparmiatori hanno colto il suggerimento comunque di investire appunto nel lungo periodo, in questo caso anche nella propria pensione? Cioè, come sono i dati, le adesioni al fondo? Cioè, le persone recepiscono questi concetti oppure no, direttore?
Guarda, a noi pare che la sensibilità rispetto all'importanza dell'investimento a lungo termine, investimento pensionistico, sia certamente maggiore rispetto a qualche anno fa. A giugno abbiamo registrato dall'inizio dell'anno 4.000 nuove adesioni, spesse volte sono appunto giovani, e la cui focalizzazione non è magari principalmente sui temi finanziari, ma proprio sul fatto di poter disporre fra 30-40 anni di un'entrata aggiuntiva o parallela rispetto a quella che sarà in grado di offrire lo Stato attraverso le pensioni pubbliche. Quindi c'è una sensibilità maggiore e questo comporta anche poi un effetto in termini di contribuzioni, giungono nuovi risparmi, nuove contribuzioni al fondo pensione. Questo, tu hai fatto giustamente il paragone col conto corrente o comunque con un investimento poco remunerativo. Ahimè, i soldi sul conto corrente con un'inflazione magari al 9%, se il conto corrente non rende nulla, chiaramente perdono di potere d'acquisto. Nessuna forma di risparmio è del tutto indenne dall'aggressione dell'inflazione, poi chiaramente quanto più elevata è l'inflazione, tanto peggio è. Più che meno, insomma, l'inflazione ne dobbiamo tutti tener conto. Chiaro che il fondo pensione ha qualche arma magari più efficace di altri strumenti di breve termine, nel senso che magari potremmo investire in questa fase anche in strumenti a lunghissimo termine che hanno rendimenti tendenzialmente più elevati, oppure avendo la protezione dello sconto fiscale, che è una sorta di garanzia che mette lo Stato nei momenti difficili, si riesce a difendere meglio rispetto ad altre forme di risparmio, pur senza non voler nulla nascondere, ammettendo che in questa fase un po' tutti i fondi pensione sono in competizione serrata con il tasso di inflazione. Però se la guardiamo anche qui nel lungo periodo, certo, quest'anno l'inflazione è elevata e quindi perdita di potere d'acquisto è un tema. Ma se la guardo questa tematica nei 30 anni di vita di Solidarietà Veneto, la considerazione è diametralmente opposta. I rendimenti del fondo sono stati superiori all'inflazione, quindi c'è stato un incremento reale del valore del risparmio. Ecco.
Direttore, in questo periodo siamo in campagna elettorale, chiaramente le forze politiche si concentrano sulla tematica dei rincari e su altro, si invoca anche uno scostamento di bilancio, ma i soldi dove li troviamo? Ecco, per le pensioni c'è anche di mezzo il calo demografico, i miliardi investiti per far fronte al caro energia. È un problema quello del calo demografico in generale sulle nostre pensioni, cioè chi le pagherà le pensioni dei nostri anziani, direttore?
È di noi quando saremo anziani,
è di noi, sì,
Claudio, no? Questo problema è, mi pare, un po' troppo assente dalla campagna elettorale, ma in fondo quando si vota si cerca di probabilmente dare una risposta ai bisogni del domani mattina per gli elettori, non so, adesso non mi permetto di giudicare, non è il mio ambito questo qui, però l'Italia è in forte sofferenza dal punto di vista demografico e questo naturalmente non ha soltanto effetti sulla tenuta dei conti dello Stato, specialmente sui conti dei sistemi pensionistici a ripartizione, dove chi lavora versa i contributi perché è in pensione, no? E dunque se tu non hai nuovi lavoratori e non hai neanche immigrazione, alla fine ti trovi a dover fare dei due conti e dove vai a prendere le risorse che mancano. E, tra l'altro, girando per le aziende nostre associate, il tema negli ultimi due anni della carenza di personale è diventato drammaticamente il principale. Non mancano magari le risorse per fare gli investimenti, manca la gente che lavora nei settori più disparati. Si parla della sanità, ma si parla anche di qualsiasi altro settore, quindi non è più il tema di domani questo della demografia, è un tema attualissimo che ci impone, che imporrebbe soprattutto alla politica delle riflessioni importanti, diciamo. Ecco, questa criticità è chiaro che si riverbera anche sui sistemi pensionistici e forse più di quello che ci si aspettava quando magari negli anni 90 o 2000 già si rifletteva su questi temi, però la situazione poi è peggiorata. Quando c'è stata la legge Dini del 95 si facevano determinate proiezioni per quanto riguarda la demografia, ma negli ultimi anni la situazione si è deteriorata, complice anche il Covid, ma non solo. E il nostro paese, in particolare l'Italia, avrà delle grane da risolvere e queste saranno sul tavolo e i politici a prescindere dal colore.
Certo. Anche perché gli ultimi provvedimenti, Stefan, vedi quota 100, poi quota 101, non mi pare che abbiano avuto un grande successo, no, ultimamente, dopo la legge Fornero.
No, beh, diciamo, adesso mi capita di andare in giro per le aziende che li vorrebbero trattenere i pensionati perché non sanno con chi sostituirli, altro che quota 100 o cose di questo tipo. Quindi c'è una situazione di imbarazzo che magari hai riscontrato anche tu in qualche azienda, perché manca sempre di più personale, quindi la coperta è sempre più corta e lo sarà anche riguardo ai sistemi pensionistici e dunque ecco l'attenzione, almeno per la parte che è di nostra competenza, di più non siamo chiamati a fare per quanto riguarda il risparmio previdenziale, è molto importante perché certo il risparmio soggiace al rischio dei mercati finanziari. Sì. Ma il risparmio forzoso fatto attraverso i sistemi di previdenza pubblica soggiace al rischio demografico e sì, in parallelo al rischio politico, quindi di instabilità legate ai bilanci dello Stato e in ultima analisi proprio alla demografia.
Ecco, anche perché direttore, magari mi deve perdonare, è una considerazione questa che abbiamo fatto mille volte, ma in questa fase di incertezza io posso aprire il mio percorso previdenziale per una pensione complementare con voi piuttosto che con un altro fondo e dire vabbè, ma se domani non potessi permetterlo c'è comunque la massima flessibilità, cioè adesso i mercati li vedo bene, quindi posso andare su una forma un po' meno prudente, ma se poi un domani dovessi valutare insieme a voi che le condizioni sono cambiate, posso passare in una forma più prudente, no? Cioè, c'è la massima elasticità, vero direttore?
Sì, beh, diciamo, in fondo si presta, almeno in fondo Solidarietà Veneto, queste sono le caratteristiche nostre, sono quelle appunto della massima flessibilità, quindi se un lavoratore autonomo, anche dipendente, in un anno di bacche grasse per il suo reddito vuole versare di più, può versare di più beneficiando anche degli sconti fiscali, può ridurre il versamento invece magari quando ritiene di utilizzare le somme per altre necessità, questo senz'altro. Così pure la scelta dell'investimento si può aggiustare in relazione soprattutto all'orizzonte temporale, agli anni che mancano alla pensione, cercando di puntare magari a una maggiore remuneratività nei primi anni di accumulo per andare poi gradualmente a ridurre il rischio fino al momento in cui ci si avvicina al prelievo finale. Rischio che chiaramente è difficile neutralizzarlo, ma il nostro obiettivo è quello di cercare di minimizzarlo, soprattutto per chi investe a breve termine. Ecco, più vicino alla pensione.
Ecco, c'è il mercato del lavoro che sta cambiando. Mi permette un'ultima domanda prima di concludere, direttore. Il mercato del lavoro sta cambiando, il posto fisso, anche i nostri giovani si va verso altri tipi di lavoro, un po' più fluido, lo smart working piuttosto che altre formule. Posso aprire una posizione con Solidarietà Veneto anche un giovane che non ha un contratto a tempo indeterminato? Domanda, perché magari quando si va in banca, non lo so, in alcuni casi si chiede il lavoro fisso oppure no. Ecco, con Solidarietà Veneto come funziona?
Sì, beh, nel lato banche, diciamo, forse riguarda più il tema mutui, così comunque per quanto riguarda Solidarietà Veneto, certamente si può iscrivere chi ha un contratto a tempo indeterminato, ma anche determinato, contratto sto parlando di lavoro dipendente, ma si può iscrivere anche chi ha, per esempio, in somministrazione, lavoratori interinali, oppure magari anche chi ha dei contratti di collaborazione, oppure possono iscrivere i soggetti fiscalmente a carico, quindi c'è una notevole apertura e flessibilità che guarda in particolare alle giovani generazioni. Giovani generazioni, che dici bene tu, stanno adottando un approccio al lavoro che è molto diverso rispetto a quello del passato, no? Più discontinuità, ma anche più capacità di scegliere magari in maniera meno statica, ecco. E maggiore attenzione soprattutto anche ai temi che non riguardano il risparmio in senso stretto, perché qualcuno comincia a dire, bon, perfetto, ok, mi fai risparmiare, ma come la mettiamo da qua a 20 o 30 anni dal punto di vista della sostenibilità? E sai, questa estate caldissima ci ha fatto molto pensare al tema del clima, no? Quindi tanti giovani si iscrivono perché pensano, sperano, e noi cercheremo di essere alla loro altezza, di poter contribuire attraverso il risparmio a lungo termine a una maggiore sostenibilità, quindi non tanto a una maggiore remuneratività fra 20 anni, ma a una maggiore sostenibilità stessa, certo, della loro esistenza. Ecco.
Direttore, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, è stato un grande piacere, la ringraziamo molto per le utili informazioni che ci ha dato, le rinnoviamo quindi l'invito per il prossimo mese per un'altra puntata con lei e con gli amici di Solidarietà Veneto. Grazie a Paolo Stefan.
Grazie Claudio, un saluto a tutti gli ascoltatori.